Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
La parola che ascoltiamo oggi attraverso la profezia di Isaia, unita con la conclusione ormai del Vangelo secondo Luca, che ascoltiamo nel Vangelo, ci porta ancora di più del solito ad accogliere le parole profetiche nella luce della Pasqua di Gesù e quindi a riconoscere anche nella caduta di Babilonia una profezia pasquale di giudizio, ma anche e soprattutto di salvezza per l'umanità che è rappresentata da questa figura femminile di oggi. Oggi è anche la memoria di San Giovanni Bosco, sacerdote, una persona che ha dato la sua vita per l'educazione, la formazione dei giovani. Oggi quindi preghiamo anche per tutti i nostri giovani, chiedendo al Signore nello stesso tempo molta luce per fare attenzione a un'urgenza forse maggiore oggi della storia, perlomeno nelle nostre zone, che è quella degli anziani. Per tutti chiediamo la misericordia di Dio.
Dal libro del profeta Isaia, capitolo 47. Scendi e siedi sulla polvere, vergine figlia di Babilonia. Siedi a terra, senza trono, figlia dei Caldei, poiché non sarai più chiamata tenera e voluttuosa. Prendi la mola e macina la farina, togliti il velo, solleva i lembi della veste, scopriti le gambe, attraversa i fiumi. Si scopre la tua nudità, si mostri la tua vergogna. Io assumerò la vendetta e non baderò a nessuno, dice il nostro Redentore, che si chiama Signore degli eserciti, il Santo di Israele. Siedi in silenzio e scivola nell'ombra, figlia dei Caldei, perché non sarai più chiamata Signora dei Regni. Ero adirato contro il mio popolo, avevo lasciato profanare la mia eredità, perciò lo misi in tuo potere. Tu non mostrasti loro pietà, persino sui vecchi facesti gravare il tuo giogo pesante. Tu pensavi, sempre io sarò signora, in perpetuo. Non ti sei mai curata di questo, non hai mai pensato quale sarebbe stata la tua fine. Ora ascolta questo, o voluttuosa, che te ne stavi sicura e pensavi, io e nessun altro, non resterò vedova. Non conoscerò la perdita di figli, ma ti accadranno queste due cose d'improvviso in un sol giorno. Perdita di figli e vedovanza piomberanno su di te in piena misura, nonostante la moltitudine delle tue magie, la forza dei tuoi molti scongiuri. Confidavi nella tua malizia, dicevi nessuno mi vede. La tua saggezza e il tuo sapere ti hanno sviato. Eppure dicevi in cuor tuo, io e nessun altro. Ti verrà addosso una sciagura che non saprai scongiurare. Ti cadrà sopra una calamità che non potrai evitare. Su di te piomberà improvvisa una catastrofe che non avrai previsto. Stattene pure nei tuoi incantesimi, nelle tue molte magie, per cui ti sei affaticata dalla giovinezza. Forse potrai giovartene, forse potrai far paura. Ti sei stancata delle tue molte speculazioni. Si presentino e ti salvino quelli che misurano il cielo, che osservano le stelle, i quali ogni mese ti pronosticano che cosa ti capiterà. Ecco, essi sono come stoppia, il fuoco li consuma. Non salveranno se stessi dal potere delle fiamme. Non ci sarà brace per scaldarsi, né fuoco dinanzi al quale sedersi. Così sono diventati per te i trafficanti con i quali ti sei affaticata fin dalla giovinezza. ognuno barcolla per suo conto, nessuno ti viene in aiuto. Parola di Dio.
Ma come brevissima introduzione posso dire che questo testo l'abbiamo potuto preparare un pochino in fretta venendo su in automobile, e quindi parlando un po' chi guidava e chi non guidava, perché sono giorni un po' di corsa, e quindi ieri sera ancora pensavamo al testo di ieri che abbiamo ascoltato a messa, la messa vespertina, quindi c'è stata poca preghiera, però ci siamo accorti subito del fatto che questa caduta di Babilonia è una caduta provvidenziale, perché se lei fosse rimasta in tutto il suo splendore, in tutta la sua gloria, lì c'era un po' un problema. Mentre invece, bisogna dire, fortunatamente il Signore, la storia, le vicende l'hanno fatta cadere, quindi ora è una figura che è in crisi, e quindi la crisi apre più facilmente rispetto al successo, apre più facilmente alla conversione.
Qualche pensiero suscitava la lettura del capitolo. Il primo è questo, che Dio resiste ai superbi mentre fa grazia agli umili. E mi sembra che questa cosa possa essere un modo per leggere questo capitolo 47, perché nei capitoli successivi di Isaia, in particolare il 52 o il 60, ci sono espressioni che sono esattamente rovesciate rispetto a quelle che qui il profeta usa nei confronti di Babilonia. Scendi e siedi sulla polvere, mentre a Gerusalemme dice alzati, scuotiti la polvere, Gerusalemme. Scopri la tua nudità, dice a Babilonia, e a Gerusalemme invece rivestiti. Scivola nell'ombra, siediti in silenzio, invece a Gerusalemme, al capitolo 60, dice alzati, splendi di luce, perché è giunta la tua luce. Mi colpisce, perché è il segno del giusto giudizio di Dio sulle nazioni, ma anzi su chi si erge come Dio in mezzo alle genti e agli uomini. Poi mi colpiva anche, ma come sicuramente ha colpito tutti, il collegamento col capitolo 18 dell'Apocalisse, dove viene contemplata la fine di Gerusalemme in un sol giorno, come dice al versetto 9, all'improvviso queste cose capiteranno a Babilonia, che invece nella sua arroganza pensava io e nessun altro, come viene ripetuto diverse volte, non mi capiterà mai nulla di male, ecco, starò sicura sempre, signora. Mentre contempliamo nel capitolo 18 dell'Apocalisse, appunto, come invece tutta la bellezza di cui Babilonia si è rivestita, perché veramente è una bellezza reale, ammirata dagli uomini, però tutta questa bellezza viene distrutta in un sol giorno, perché non ha saputo sottomettersi alla volontà di Dio, perché si è alzata contro Dio nella sua arroganza. E l'ultima cosa è che, l'ultimo pensiero è che cioè Babilonia è sempre presente in questo mondo, e quindi non si vede in realtà ciò che Isaia qui annuncia. Non si vede, si vedrà, capiterà, ma ancora si vede invece la potenza arrogante di Babilonia che devasta la terra, che cresce grazie alla sua appunto prepotenza, allo sfruttamento dei poveri e degli umili della terra. È sempre davanti a noi, e solamente alla fine il Signore la realizzerà.
Ma mi leggo subito a quello che diceva Camillo ultimamente, cioè la Babilonia qui è trattata dal profeta come proprio un simbolo di ogni potere opprimente e arrogante e oppressivo. E già Isaia ne parla capitolo 13 e 14 quando fa la cosa contro le nazioni, quando si parla di già per primo con Babilonia. E i testi già che abbiamo già visto, abbiamo saputo insomma che il Signore si serve di Babilonia per rimproverare, per castigare il suo popolo, come dice qui al versetto 16, infatti, cioè, ero adirato contro il mio popolo e avevo lasciato profanare la mia eredità. E quindi il Signore si è servito di Babilonia come uno strumento per provare il suo popolo, però Babilonia ha agito in modo eccessivo e non ha usato misericordia, tanto che appunto dice che perfino sui vecchi ha fatto gravare il suo peso. E quindi il Signore riprende Babilonia che appunto non si è limitato ad essere uno strumento nelle mani di Dio, ma ha voluto, insomma, ha eccessivamente esagerato vuole paragonarsi a Dio. Più due volte si ripete: io e nessuno fuori di me. C'è l'orgoglio di questa Babilonia, che si può appunto pensare ai grandi poteri della terra che uno dopo l'altro insomma agisce come Babilonia, insomma, che si mette al posto di Dio. E oggi si vede l'esempio, insomma, di quello che succede: piccoli, i paesi poveri vengono schiacciati dalle grandi potenze, però ecco, cioè, non si può far altro che insomma confidare nel Signore, che poi alla fine farà giustizia.
Sì, è molto forte il contrasto tra il Signore qui, che viene detto il giudice, si mostra come giudice in mezzo a tutta questa descrizione di superbia, di una pretesa quasi di autodivinizzazione. Appunto fa al versetto terzo, il testo dice, mettendo in bocca a Dio: io assumerò la vendetta e non baderò a nessuno, dice il testo italiano. Il testo precedente diceva: nessuno interverrà, dice il nostro Redentore, colui che si chiama Signore degli eserciti, il Santo di Israele. Ecco, c'è un contrasto assoluto fra il Signore giudice, Redentore, Santo, e tutta questa descrizione di superbia, di autodivinizzazione, di piacere e di pretesa di una sapienza che invece di portare a salvezza porta alla distruzione proprio. E di nuovo all'ultimo versetto si dice ancora: nessuno ti viene in aiuto. E mi ha fatto molta impressione questo. Da un lato Babilonia che dice io e nessun altro, ma è proprio dicendo così che si mette in una posizione di assoluta debolezza, nessuno ti viene in aiuto, perché l'unico che veramente può salvare è il Signore degli eserciti, colui al quale invece ci si contrappone. Aveva colpito anche me il contrasto col Vangelo di oggi, che in cui invece viene annunciata poi in realtà qual è la vendetta di Dio: annunciare alle genti il perdono dei peccati in Gesù.
Ma sì, io mi sono rifugiato in una considerazione più immediata. Cioè, non esiste mai nella prima alleanza, e quindi nella fede, nella cultura dei nostri fratelli ebrei, il fatto che uno se lo meriti, ma in un modo o nell'altro tutti vengono salvati. E mi impressionò il fatto che il nome stesso di Gesù è un termine che vuol dire salvezza di Dio. No, quindi fin da bambino lo chiamavano: vieni te, come ti chiami? Lui rispondeva: salvezza di Dio. Non so se rispondeva col suo nome, perché questa è la strada per tutti. È vero, fra l'altro, quegli ultimi tre versetti, che è un po', capisco, ci hanno attirato, ci danno un'informazione preziosa, cioè che Babilonia a sua volta si faceva fregare e ingannare e traviare da degli sciagurati, che vengono chiamati trafficanti, insomma, così, traduzione un po' vaga, e però sono già finiti, anche loro sono finiti. Cioè a dire, va bene fermarsi così, che Babilonia non se la merita affatto la faccenda, e poi però a me interessa abbastanza questo sindacato, perché sto compiendo 80 anni, non mi merito niente, quindi ci tengo abbastanza che si vada a finire in questa stupefacente, ingiusta giustizia di Dio, è vero? E cioè che ci vuole bene. E d'altra parte è bellissimo che ci torturi, perché uno non è mai come dovrebbe essere, è vero? E questo è importantissimo, no? Tutte le volte che qualcuno ha pensato di essere quello che doveva, ha combinato dei guai straordinari, no? E invece questo è positivo, e soprattutto fa fiorire la suprema affermazione della nostra fede, che è l'amore. L'amore non si capisce cosa sia, no? È una roba da matti, è vero. Mia mamma ci raccomandava il lunedì di Pasqua sempre di non innamorarci più fino alla fine delle scuole, se no bocciavamo in matematica, perché la famiglia non era molto dotata nei numeri, è vero, e quindi bisognava evitare di andare dentro a una questione che poi poteva anche giocarti, perché se no è sicuro che ti gioca, insomma, in matematica siete asini, è vero, e siamo deboli, è vero. E quindi io devo dire che mentre salivamo in macchina, si era riletto il testo ancora, dicevo: ma che bellezza, che bellezza che abbia salvato quelli che non se lo meritano. Solo Dio poteva inventare una cosa così, solo la croce di Cristo può restituirci anche questa mattina questo stupore, no? Ma cosa ti salta in mente? Ma allora non funzionano più i numeri, non funzionano. C'è un limite che è quello che Dio varca. Penso che si chiami amore, però so poco poi cosa voglia dire. Ma certo mi fa piacere che si attacchi questo col capitolo precedente, insomma, no? È giusto, ci consente di tirare un buon respiro stamattina.